Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il vostro.
Carissimi fratelli e sorelle, è ritornato il colore viola che indica preparazione, impegno, sforzo. Colore viola dell'Avvento che ci richiama a preparare una degna dimora a Gesù che nasce. Nel Santo Natale celebriamo con solennità la sua nascita a Betlemme 2000 anni fa e ci proiettiamo verso il suo ritorno glorioso nella continua presenza sua nel nostro cuore. E allora il Santo Natale ci vuole richiamare a questa presenza nel nostro cuore, dove Gesù dovrebbe avere la sua mangiatoia, il suo trono, la sua culla. E per prepararci quindi a offrire in quella notte santissima di Natale a Gesù un posto dove Lui possa nascere e crescere, un posto dove Lui possa riposare, un posto dove Lui possa gioire, possa star bene, che è il nostro cuore. Per prepararci a offrire questo, la Chiesa ci dona questo tempo di Santo Avvento in cui lo sforzo della Chiesa è tutto lì, a che Gesù abbia accoglienza nel suo Natale. Lo iniziamo con questa celebrazione, deponendo davanti al Signore tutto ciò che intralcia nel nostro cuore la sua presenza, tutto ciò che può dar fastidio a Lui, tutto ciò che non rende accogliente, bello, profumato il nostro cuore. E ne chiediamo umilmente perdono e chiediamo allo Spirito del Signore che prepari questo cuore con la nostra contrizione alla sua venuta. Per questo diciamo confesso, il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, ci sarebbero tante cose da dire in questa omelia e spero che nessuno si metterà a guardare l'orologio, ma cercherò di essere breve. Perché tante cose? Perché inizia un anno liturgico e almeno due parole su che cos'è l'anno liturgico, anche se in quanto cristiani adulti e maturi dovreste già saperlo, perché il cristiano adulto si informa, legge, studia il catechismo, medita, riflette, però non tutti sono cristiani maturi e adulti, sono in cammino. E allora una parola sull'anno liturgico. Che cos'è l'anno liturgico? E guardate, come ha detto Gesù, state attenti, perché è la cosa più grande e più bella che c'è. È la Chiesa che ci prende per mano e celebra con noi, insieme con noi, insieme con Gesù, perché è la celebrazione di tutta la Chiesa del mistero pasquale del Cristo. E celebrare il mistero pasquale del Cristo significa entrare dentro il mistero pasquale, perché non è un mistero che sta fuori di me, è un mistero che mi coinvolge perché sono stato battezzato, sono stato inserito, innestato. E allora durante l'anno liturgico la Chiesa cosa fa? Ci prende per mano e ci aiuta a fare un cammino personale e collettivo di trasformazione, conformazione in Cristo, perché questa è la nostra vocazione. La nostra vocazione non è quella di essere bravi, buoni, gentili, educati, questo è scontato, con la nostra intelligenza ci arriviamo. La nostra vocazione è ben più alta. Lui è venuto a morire per noi per qualcosa di molto più alto di essere persone educate. Ci vuole simile a Lui, ci vuole addirittura come Lui. È per questo che ci conduce con la Chiesa in un cammino, con i suoi sacramenti, perché ciascuno di noi possa piano piano diventare Lui. E ogni anno riprendiamo lo stesso cammino, perché non ci siamo mai arrivati, allora riprendiamo perché questo Cristo possa crescere, possa maturare. E l'anno liturgico ha i suoi vari colori, ha i suoi vari periodi, perché il mistero pasquale è così ricco, così denso, che la Chiesa, come in un certo senso, ce lo spezzetta, perché noi possiamo gustarlo, viverlo, assimilarlo. E inizia con il tempo di Avvento, caratterizzato, come vi dicevo, dal colore viola, che significa colore di preparazione. Stiamo prepararci, stiamo preparandoci a qualcosa di bello che ha bisogno di un po' di impegno, di sacrificio perché si realizzi nella sua pienezza. E tutte le cose belle, non c'è nessuna cosa che non sia bella, che non abbia bisogno di sforzo, di impegno e di sacrificio. Il guaio dell'uomo moderno è che vuole le cose belle senza sforzo, senza sacrificio, e sciupa tutto e vive in mezzo alla mondezza. L'Avvento, allora, questo primo tempo liturgico che vuole, che cosa celebra l'Avvento? Che cosa vuole suscitare nel nostro cuore? Vuole animarci alla speranza. Quale speranza? Qual è l'oggetto? Se qualcuno vi chiede, tu cosa credi? E se poi vi chiede, tu cosa speri? Qual è l'oggetto della tua speranza? Lo diciamo ogni giorno, o ogni domenica, quando veniamo a messa. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi crediamo e speriamo che Lui ritornerà. Allora l'Avvento vuole suscitare in noi questa speranza. Che cosa fa? Che cosa fa? Ci riproietta nel passato. Ci fa rivivere la speranza di Israele. Ci racconta quella storia che ha preceduto la sua nascita, quell'anelito che aveva il popolo di Israele di essere salvato. E attraverso la memoria di quella speranza, di quel popolo che ci ha preceduto, cerca di suscitare nel nostro cuore la spinta al desiderio del suo ritorno, della sua venuta. E abbiamo ascoltato, come prima lettura, uno di quei momenti dove la speranza era più forte. Perché? Perché erano disperati. Erano disperati. Possiamo dire che la speranza, non la speranza umana, ma la speranza teologale, è la virtù dei disperati. Cioè di quelle persone che sanno benissimo che non possono confidare in se stessi, non possono confidare in quello che hanno, non possono confidare in nessuno. L'unica fiducia, l'unica confidenza è Lui. Vivevano, pensate, schiavi a Babilonia, non avevano più nessuna dignità, erano proprio schiacciati. Però, se siamo stati attenti, o se ancor più queste letture ce le siamo lette durante la settimana per prepararci a questa messa, forse siamo rimasti stupiti, perché proprio questo popolo, proprio in quella condizione della massima afflizione, del massimo dolore, della massima sofferenza, pensate, erano schiavi, afflitti, avevano visto le loro mogli violate, i loro figli ammazzati, vivevano senza nessuna dignità, nessun rispetto, eppure lì, proprio lì, per la prima volta nella Bibbia si chiama Dio Padre. Il popolo di Dio, in quella afflizione, in quella amarezza, ha capito l'amore di Dio. Ma voi direte, ma c'è qualcosa che non quadra qui. L'amore di Dio l'avrebbero dovuto capire se tutto andava bene, se tutto progrediva, se loro potevano avere con tranquillità i loro figli, vederli crescere, vedere. Non l'hanno capito quando tutto era tranquillo, quando era pieno nel benessere. Non l'hanno capito, non sono arrivati a capire Dio come padre. Ma lì, nella più grande afflizione, lo scoprono. Perché rileggono la loro vita, perché nella sofferenza tu entri dentro te stesso. E hanno capito quello che ci ha detto il profeta. Abbiamo peccato, siamo ridotti così perché abbiamo peccato. E da lì che nasce la speranza, da lì nasce l'anelito, lì nasce, ma tu sei nostro padre. Questa speranza la Chiesa vuole che si attecchisca nel nostro cuore a un livello superiore, perché noi possiamo invocare il Signore Gesù e dire: Maranatà, vieni Signore Gesù. Ma se tu non hai questa disperazione, non lo invochi. Se tu hai fiducia in te stesso, in quello che hai, in quello che possiedi, in quel programma di vita che bene o male ti sei costruito, con quel grano che hai ammassato nei tuoi granai, non griderai mai Maranatà. Devi sentire il peso della tua esistenza che da sé non si regge. Devi sentire il buio di una tua vita che da sé non ha luce. È per questo che la Chiesa ci invita in questo tempo alla riflessione. Perché noi ci possiamo aprire nel grido di speranza e di amore. Vieni, Signore Gesù, a fare che? A salvarci. Vieni a salvarci, perché abbiamo bisogno di te. Perché non abbiamo luce, non abbiamo amore, non abbiamo virtù, non abbiamo pace, non abbiamo nulla, perché tu ci manchi. E se anche io sono arrivato a questo, anche se io ho capito che Lui è la mia luce, Lui è la mia forza, Lui è la mia gioia, il mio amore, guardando il mondo come va, non puoi non dire: Signore Gesù, vieni, perché il mondo ha bisogno di te. Questo mondo in cui tu, per il quale tu sei morto, per il quale tu hai dato la vita, vieni a salvarlo. Ma bisogna entrare dentro, e noi non siamo abituati, noi siamo abituati a fare tutto veloce. Abbiamo bisogno di entrare dentro, di andare in profondità e capire come non sia facile dire: vieni Signore Gesù. Lo diceva già Agostino nel V secolo dopo Cristo, il grande Agostino, ai suoi fedeli, nelle sue grandi omelie, un giorno gli diceva loro: ma sentite un po', ma voi sul serio pregate perché Lui venga? Ma sul serio voi lo dite con amore: Maranatà, vieni Signore Gesù? È lì che scopre quel grande fine, oltre che santo psicologo, che Agostino dice: avete paura che Egli venga? Avete paura che Egli venga? Diceva ai suoi fedeli, nelle omelie. Allora se avete paura che Egli venga, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Rendiamoci conto di questo qualcosa che non va. Prendiamo consapevolezza di questa nostra paura, perché se c'è quella paura, come diceva Agostino, che significa? Che non lo amo. Che non lo amo. E guardate anche la parabola o l'allegoria che ci ha proposto il Vangelo oggi. Può essere letta in due direzioni, con due colorazioni. Siete stati attenti, dice uno se ne va, ha ripreso un po' il tema della parabola dei talenti che abbiamo ascoltato qualche domenica fa, no? Ma Marco che è questo evangelista che seguiremo quest'anno, in questo anno liturgico seguiremo il Vangelo di Marco, come sarebbe bello che ciascuno di noi in questo anno lo approfondisse Marco. Magari si comprasse un piccolo sussidio, costano 2 euro, 3 euro, ma che ti fanno entrare, ti fanno capire meglio il Vangelo, te lo fanno gustare di più. E Marco, nella presentazione di questa parabola, ci dice questo uomo, questo padrone che è evidentemente figura di Gesù, se ne va lasciando il potere ai suoi servi, lasciando il potere ai suoi servi. E poi dice, vegliate, perché non sapete quando torno, se al mattino, la sera, la notte, al canto del gallo. Qualcuno interpreta anche queste quattro indicazioni come la giovinezza, l'età matura, la vecchiaia, lui può venire in qualunque momento, in riferimento a che cosa? Alla morte, la prima applicazione, perché prima ancora di venire nella gloria verrà a prenderci per stare con lui. Ebbene, questa parabola può essere letta in due modi. C'è un modo di leggerla, che è quello della paura. E chi la legge così? Chi la legge con la paura? Ai figli miei, se io a messa non ci vado, se io bestemmio, se io ne combino un po' a destra e un po' a sinistra, e questa parabola la devo leggere con paura, perché se mi trova così, se mi trova in questa condizione morale, per me sono batosto. La paura dell'inferno. Che ogni tanto dovremmo anche averla, perché se non riusciamo a fare le cose per amore, almeno fare le cose giuste per timore, e ci salviamo l'anima. Ma, e se è bene fare così, leggerla così, se io vivo abitualmente o a saltare in peccato mortale, questa parabola mi deve scuotere e mi deve mettere sull'attenti, mi deve dire, oh, stai attento perché il Signore stanotte può venire e per te sono ammazzato. Ma il Signore non si sta rivolgendo a chi non lo ama. Il Signore innanzitutto si rivolge a chi lo ama. E può mai il Signore, rivolgendosi a chi lo ama, volere incutere paura? No! Allora se tu questa parabola la leggi e lo hai già conosciuto, sai chi è Lui, è il Re del tuo cuore, è il Signore che è morto per te, è il Signore che ti aspetta con amore, e allora la leggi in un'altra ottica. Se voi amate veramente una persona e questa persona vi arriva, voi sapete che arriva alle 3 di notte perché magari viene da New York e non la vedete non so quanto tempo, ma voi ve ne andate a letto a dormire tranquillamente, mentre questa persona che amate sapete che arriverà, o per amore resterete svegli, o per amore resteremo svegli. Cosa fa un pescatore per amore della pesca? O un cacciatore per amore della caccia? Non dorme, si alza prestissimo e non gli costa fatica, perché? Perché ama, questo da questa passione.
Vedete quanto lo amiamo poco. Un pescatore ama la pesca più di quanto io amo Gesù Cristo. Un cacciatore ama la caccia più di quanto io amo Gesù Cristo. È per questo che noi dormiamo, perché non amiamo. Chi lo ama invece legge questa parabola alla luce di un amore che è desideroso di stare sveglio. Perché l'amore che ci tiene sveglio, chi dorme non ama. Ma abbiamo bisogno di aiuti per rimanere svegli, perché altrimenti ci addormentiamo. E c'è un aiuto molto bello, molto forte, molto semplice, che ci aiuta in queste due dimensioni. Sia che io sono uno di quelli che fa i santi col peccato, un giorno sto con Gesù, un giorno sto col mondo, sia che io lo abbia già conosciuto e lo amo, sono stato preso da Lui. C'è un esercizio molto bello che mi aiuta a essere vigilanti e che la tradizione della Chiesa ha chiamato esame di coscienza. Fermati ogni sera, se sei uno che ancora è a braccetto con il peccato in modo particolare, fermati ogni sera, chiedi luce al Signore e interrogati sulla sua legge, se l'hai osservata, se l'hai messa in pratica o se hai fatto qualche passo falso, perché ancora non conosci te stesso, perché ancora hai bisogno di conoscerti, allora hai bisogno di vigilare, di fare introspezione alla luce dello Spirito Santo, l'esame di coscienza. Ma se tu già lo ami, se tu sei stato già preso da Lui, l'esame di coscienza non è un interrogarsi su che cosa ho fatto di male, di bene oggi. Quello lascialo ai principianti, lascialo a chi ancora deve formare il cuore. Ma tu che lo ami, la sera fermati, chiedi luce allo Spirito Santo e interrogati: Signore, ma tu oggi sei venuto nella mia vita? Lo so, ti ho incontrato, mi sono reso conto che quell'incontro eri tu, che quella circostanza c'eri tu, ma forse c'è stato qualche momento che ero troppo distratto, ero troppo preso da me, e tu sei passato e io non ti ho visto. Dammi luce, perché io domani ti voglio riconoscere. E chiedi allo Spirito Santo la grazia, la luce di capire quando, dove, come Lui ti voleva incontrare. E tu magari non te ne sei accorto. Se noi dedicassimo ogni sera 5 minuti a questo esercizio, o chiedendoci se siamo stati peccatori o no, o chiedendoci se l'abbiamo incontrato o no, tra meno di 20 giorni, o più o meno 20 giorni, quando verrà il Santo Natale, queste 3 settimane, 4, piene quest'anno, vedrete che il nostro cuore sarà preparato. Sarà preparato, lo riconoscerà, e Lui riconoscerà noi. E allora sì che la Vergine Maria avrà la gioia attraverso la Chiesa, perché è la Chiesa che rende presente nella nostra vita oggi le attenzioni materne di Maria verso ciascuno di noi. Sarà felice di poter prendere quel bambino e appoggiarlo con il suo dolcissimo e tenero amore nella culla del nostro cuore. Amen.